Quarta domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Sofonia, al capitolo 2, dal versetto 3, e poi al capitolo 3, versetti da 12 a 13. Cercate il Signore, voi tutti, poveri della terra, che eseguite i suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse potrete trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Cercate il Signore, voi tutti, poveri della terra. Ma chi sono i poveri della terra? Sono coloro che in se stessi portano il peso dei limiti della condizione umana. Quell'esperienza di non poter cambiare come si vorrebbe, di non riuscire a trasformare tante forme di dolore e di disagio. Si tratta di quella povertà che si traduce come impotenza, l'impotenza di chi scopre di non avere una voce che superi i rumori del mondo. Proprio a questi poveri della terra, che non sono semplicemente gli ultimi, ma coloro che condividono la condizione degli ultimi, proprio a questi il profeta raccomanda di cercare la giustizia e l'umiltà. Se per giustizia intendiamo quella umana, ci rendiamo conto subito che non basta, perché qui si tratta di una giustizia che può essere sì umana, ma solo a condizione di essere il segno di un'altra giustizia, quella di chi, avendo il potere in se stesso di trasformare il mondo, sceglie per farlo un metodo che ci disorienta e a volte ci trova ribelli e poco disposti a collaborare. È il metodo di chi, come Dio, perché è di Lui che stiamo parlando, ha scelto per trasformare il mondo non l'opera vistosa dei potenti che lo conquistano in nome di un loro ideale di giustizia, ma l'opera discreta e silenziosa di chi porta il peso del mondo, passando come viandante sconosciuto dentro ogni situazione di ingiustizia e di dolore. Ed è a condividere questa umiltà di Dio che sono chiamati i suoi poveri, quelli che egli sceglie per operare insieme con lui. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Ecco, è il resto di Israele. Questo resto a cui siamo chiamati ad appartenere è il frutto di una cernita, di un discernimento, di un passaggio attraverso le strettoie di una vera e propria porta stretta, dove si passa solo se si è disposti a lasciare indietro ogni pretesa di grandezza e di distinzione dagli altri, ogni velleità di autoaffermazione, per restare invece nella piccolezza che ci è propria e nella condivisione di questa stessa povertà con gli altri. Questo vuol dire appartenere a un popolo umile e povero. Questo confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Questa povertà significa appartenenza non a se stessi, ma a colui che ci ha affidato la vocazione di essere segno trasparente della sua presenza nel mondo. Ogni altra giustizia nelle opere umane dipende da questa appartenenza che fa di questo popolo un segno di pace e di fiducia per tutti. E può sembrare davvero provocatoria questa ultima affermazione. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Provocatoria perché nella realtà delle vicende storiche di ieri e di oggi appare proprio il contrario. A questa pace che qui viene annunciata è qualcosa che sfugge allo sguardo della cronaca, perché esprime una realtà che solo Dio conosce, quella di chi ai suoi occhi custodisce la verità e la bellezza perché sa di essere custodito a sua volta nella sorgente della verità e della bellezza. Vi è nel cammino di questo popolo umile e povero una realtà vera che solo Dio vede, ed è quella di una pace che è la sostanza vera della loro vita, che nessuna prova e nessun turbamento può cancellare. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi, capitolo 1, versetti da 26 a 31. E ascoltiamo dunque quella che in fondo è proprio la conferma di ciò che abbiamo appena ascoltato dal profeta Sofonia. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Ed ecco la pagina del Vangelo secondo Matteo, dal capitolo 5, versetti da 1 a 12. Leggiamo il primo versetto. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Il Vangelo delle Beatitudini secondo Matteo annuncia il compimento di quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura, la profezia di Sofonia. Già dal primo versetto ci viene presentato un inizio che richiama la memoria di Mosè che sale sul monte Sinai per ricevere la parola di Dio. Ma qui Gesù, che sale sul monte come Mosè, in realtà è egli stesso quella parola che darà ai suoi discepoli. Il verbo insegnare corrisponde proprio al senso del termine Torah, che vuol dire insegnamento, e che è impropriamente tradotto da legge. è un insegnamento che viene consegnato non per essere ricevuto come una conoscenza teorica, ma come un'esperienza di vita da fare propria. È la vita di Gesù che viene espressa nelle Beatitudini. Ed è la stessa vita di Dio che si rende così presente nel mondo perché assunta nell'umanità di Gesù. La prima beatitudine che abbiamo ascoltato riguarda i poveri in spirito e in fondo contiene tutte le altre. E ogni beatitudine esprime la mitezza, la fame e sete di giustizia, la misericordia, la purezza di cuore, l'opera di pace, la persecuzione subita per la giustizia. E sono tutte manifestazioni della presenza di Dio nella vita stessa di Gesù e di coloro che ne assumono l'insegnamento, la Torah. Il vero fondamento della fede cristiana non sono né i dogmi, né tantomeno i fenomeni straordinari che tanti ancora attendono. Ma è proprio per questo, in questo, lo straordinario della presenza di Dio nel mondo è nel suo essere nella povertà, nelle prove e nella testimonianza di coloro che, seguendo l'insegnamento che è la vita stessa del Figlio, ne portano il segno. E come è accaduto alle profezie che lo annunciavano e al figlio che le ha compiute, non si scandalizzano della povertà, ma la riconoscono come il sigillo della loro appartenenza a colui che spogliò se stesso per farsi simile agli uomini. Ecco perché Gesù sigilla la sua Torah, il suo insegnamento, con queste parole. L'ultimo versetto di questo Vangelo. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Dove per cieli non si intende il paradiso futuro, ma quel regno che si compie fin dal tempo presente, che è la verità di queste beatitudini che il Signore desidera condividere con noi. E di cui la povertà in spirito è il sigillo.